Radio Emilia Romagna.
Eventi. Speciale terremoto a 5 anni dal sisma. La ricostruzione delle case. L'intervista all'ingegner Stefano Isler. Gentili ascoltatori, continuiamo a parlare della ricostruzione in occasione dell'anniversario del sisma che ha colpito l'Emilia nel 2012 e in particolar modo in questa puntata affronteremo la ricostruzione delle case. Un dato appare subito positivo: 9 famiglie su 10 sono tornate nella loro abitazione. Erano allora nel 2012 16.547 i nuclei familiari in assistenza dopo le scosse, ne restano 2.477 che sono in attesa della conclusione dei lavori di ripristino della propria abitazione. Nessuno abita più nei moduli abitativi provvisori ed è in corso il loro smontaggio. Per la ricostruzione privata, che oltre alle case comprende anche le imprese, sono già stati erogati 3 miliardi e 900 milioni di euro, di cui 2 miliardi e 200 mila euro già liquidati. A queste risorse vanno aggiunti gli oltre 800 milioni di euro che sono stati impegnati e spesi nelle fasi di prima emergenza e 1 miliardo liquidato dalle assicurazioni private. Vogliamo ripercorrere quanto è stato fatto in questi 5 anni per la ricostruzione del settore abitativo e lo facciamo con l'ingegner Stefano Isler, dirigente tecnico dell'Agenzia per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna. Ingegner Isler, vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori com'era la situazione dopo il sisma del 2012, come si è organizzata l'Agenzia per il terremoto e anche quali sono state le fasi della ricostruzione, le criticità che avete affrontato.
L'organizzazione delle prime attività di emergenza è sicuramente stata inizialmente in salita, questo per alcune circostanze particolari che richiamo succintamente, e cioè anzitutto proprio di pochi giorni prima del sisma è la pubblicazione del decreto 59, quindi il 15 maggio 2012 è stato pubblicato questo decreto che detta il riordino complessivo delle attività della protezione civile. Quindi, come dire, il 20 maggio si era evidentemente in un quadro ancora incerto di applicazione di questa nuova normativa e quindi di definizione delle relative competenze e attribuzioni della protezione civile nazionale. Per di più, il 20 maggio 2012 questo sisma ha, sollecitato la consapevolezza collettiva del fatto che l'Emilia-Romagna non era comunque un'isola felice nella quale i terremoti non si sarebbero presentati chissà per quanto tempo ancora, e quindi abbiamo tutti quanti noi emiliano-romagnoli viceversa dovuto amaramente svegliarci avendo maturato questa consapevolezza.
Preso atto che anche l'Emilia-Romagna era un territorio sismico, come vi siete organizzati dopo le scosse?
Allora, immediatamente dopo la prima scossa del 20 maggio si è attivato un nucleo valutativo regionale per andare ad esaminare nel dettaglio quali fossero i danni prodotti dal sisma e conseguentemente le eventuali caratteristiche di agibilità degli edifici, in particolare quelli privati, residenziali, ma anche in seconda battuta produttivi. Questo è successo fino alla seconda scossa del 29 maggio, perché poi da quella data, vista anche la entità ulteriormente accentuatasi e l'espansione geografica ancora aumentata del cratere sismico, è entrata in campo direttamente la protezione civile appunto nazionale con la propria direzione comando controllo, il cosiddetto DICOMAC, per il coordinamento di tutte quante le attività. Fondamentalmente il flusso delle informazioni avveniva in questo modo: da parte dei comuni, ai comuni arrivavano le richieste di sopralluogo da parte dei singoli privati cittadini che ne facevano richiesta, i comuni le raccoglievano e tramite i COC, centri operativi comunali, poi coordinati a livello provinciale, tutte queste schede di richieste di sopralluogo venivano inviati al servizio geologico della regione, dove c'era appunto la protezione civile che coordinava l'intervento dei tecnici per la valutazione dei danni.
Quanti tecnici sono stati coinvolti di fronte a questa situazione così vasta di devastazione e di danni dopo il terremoto?
È stato necessario coinvolgere 1.700 squadre composte da 2 tecnici ciascuna, che hanno operato fino alla permanenza qui in regione di Comac, quindi fino al 3 di agosto del 2012, producendo complessivamente 38.000 schede di rilevazione del danno. queste 38.000 schede cosiddette AEDES, che sono le schede di analisi di agibilità e danno nell'emergenza sismica, sono poi diventate 43.000 negli anni, perché chiaramente è continuata un'attività da parte del Servizio Geologico e della Protezione Civile Regionale di raccolta e censimento. Sono schede che sono risultate alla fine molto importanti, anche perché dopo la loro informatizzazione praticamente in tempo reale hanno fornito elementi, primi elementi veramente molto significativi di censimento da un lato, ma anche di utili alla programmazione tecnica, economica e conseguentemente anche della liquidità necessaria ai fini della riparazione del danno e per la finalità di far rientrare più presto comunque gli abitanti nelle proprie abitazioni. Queste schede riguardano segnatamente l'ambito dell'edilizia privata.
Ecco, parliamo delle abitazioni. Quanti erano i nuclei familiari che erano fuori dalle loro case?
Allora, in esito al censimento di questa scheda di cui ho parlato, si è riconosciuto che 16.547 precisamente nuclei familiari avevano esigenza di assistenza alla data del sisma e si è intervenuti da subito sia per la primissima sistemazione nei campi tenda nel frattempo allestiti, che anche in strutture alberghiere comunque che si sono convenzionate con il commissario straordinario per il sisma. E più in particolare poi il commissario ha cominciato ad emanare ordinanze, nello specifico la 24 del 2012, che dettava la prima regolamentazione del cosiddetto CAS, cioè il contributo di autonoma sistemazione, che veniva erogato a tutti quei nuclei familiari che avessero trovato una loro autonoma sistemazione per l'appunto. Dai 16.500 questo CAS è stato erogato inizialmente a 15.000 nuclei, vale a dire che soltanto i residui di 1.500 sono stati ospitati in strutture diverse, specificamente allestite e montate. Mi riferisco in particolare ai cosiddetti moduli abitativi prefabbricati, i MAP, in numero di 750, che erano già pronti alla fine del 2012, nonché gli altri 250, poco meno, moduli prefabbricati analoghi ma installati in prossimità di aziende agricole, e ancora per 550 nuclei familiari sono state trovate soluzioni di locazione temporanea in alloggi diversi, con canone chiaramente a carico del commissario delegato. Questa è la situazione all'epoca del sisma, quindi nel 2012.
Ma qual è la situazione oggi?
Oggi, dopo direi solo 5 anni, abbiamo una riduzione sostanziale e assolutamente determinante di questi numeri, dei numeri dei nuclei assistiti, perché abbiamo oggi che l'85% e più dei nuclei che sono stati assistiti sono già rientrati nelle proprie abitazioni o comunque in abitazioni certamente più sicure di quelle che erano alla data del sisma, per cui soltanto per 2.500 poco meno nuclei ancora continua il livello di assistenza previsto dal commissario, con due diverse modalità che sono oggi il contributo al canone di locazione e il contributo al disagio abitativo per circa 2.000 nuclei, mentre per i restanti 400 nuclei circa abbiamo ancora installati i prefabbricati rurali, quindi quelli in prossimità delle aziende agricole, e per 200 circa ancora abbiamo alloggi in locazione temporanea. Significativo però segnalare ancora una volta che non ci sono più, sono stati chiusi definitivamente tutti quanti i moduli abitativi prefabbricati e si sta anche provvedendo nel tempo, e praticamente siamo già all'ultimazione anche di questa fase di attività, alla loro rimozione, in modo che poi le aree nelle quali erano stati installati possano essere ridestinate dai comuni ad attività comunque comunitarie, in particolare di protezione civile.
Dopo le schede degli interventi da effettuare, come si è proceduto?
Sin da subito comunque si è provveduto con le prime ordinanze del commissario a impiantare un assetto normativo funzionale evidentemente a provvedere alla riparazione dei danni medesimi fino alla conseguenza estrema dell'eventuale demolizione e ricostruzione dei fabbricati maggiormente danneggiati. Quindi per questo si è da subito agiti con una convenzione di uso con la Regione Piemonte tramite una piattaforma informativa denominata MUDE, che ha consentito da subito di costituire processi assolutamente informatizzati di richiesta dei contributi, di concessione e derogazione dei relativi contributi concessi.
Che è lo strumento che utilizzate anche attualmente?
È lo strumento a tutt'oggi utilizzato. Oggi possiamo dire, in quanto a numeri maturati, che abbiamo circa 10.000 pratiche già presentate su MUDE, riferite a altrettanti edifici. Di queste 10.000 pratiche corrispondono a 27.000 unità immobiliari, delle quali 20.000 con destinazione d'uso strettamente abitativa residenziale e 7.000 con destinazione d'uso economica afferente a terziari, ufficio, commercio ed eventualmente a magazzini e depositi. Mi piace segnalare che delle 10.000 pratiche presentate, dei 10.000 edifici coinvolti, già 5.200 sono i cantieri completati, corrispondenti a 16.000 unità immobiliari già recuperate. Di queste 16.000 unità immobiliari, comunque 12.400 sono abitazioni che hanno consentito appunto ai proprietari di rientrare in abitazioni più sicure e nelle loro originarie residenze.
Le abitazioni situate nei centri storici per la loro antica struttura hanno avuto necessità di modalità di intervento particolari. Di cosa si tratta?
I centri storici chiaramente hanno necessitato e continuano a necessitare di una particolare attenzione proprio per le problematiche certamente maggiori che li caratterizzano. Questo anche perché sin da subito la volontà strategico-politica della Regione Emilia-Romagna è stata quella di salvaguardare la identità storico-culturale di questi centri storici. Quindi con questo alto obiettivo ci si è mossi con tutte le cautele e le attenzioni del caso su un processo di ricostruzione dei centri storici che è chiaramente caratterizzato da un insieme di finanziamenti legati a diverse tipologie di attività, per cui anche se è pur vero che la parte del leone la fanno le residenze, perché abbiamo circa l'80% degli interventi nei centri storici afferenti alle residenze, abbiamo una parte significativa di opere pubbliche per circa il 12% e anche una quota parte relativamente significativa afferente a attività produttive e siti nei centri storici. L'approccio che si è adottato per quanto riguarda in particolare le unità abitative è stato quello di costituzione delle cosiddette UMI, unità minime di intervento, che sono insiemi di edifici che necessitano, questo secondo valutazione dei singoli comuni, di interventi di progettazione e possibilmente anche di realizzazione unitari. I 21 comuni che hanno individuato UMI hanno perimetrato 1251 UMI complessive. E rileviamo, direi con soddisfazione, che c'è stato un fortissimo incremento di presentazione di pratiche afferenti alle UMI proprio nell'ultimo anno, cioè dal 2016 fino ai giorni nostri. Infatti sono già 950 gli edifici appartenenti ad UMI che sono stati proposti per la concessione di contributi. E questi 950 edifici corrispondono al 53% degli edifici comunque afferenti alle UMI. Quindi riteniamo che da questo punto di vista sia stata davvero una forte accelerazione, tenendo conto che nel 2016 lo stesso dato ci portava ad avere una percentuale ben inferiore pari al 10%.
Da sottolineare che alla fattiva ricostruzione hanno lavorato in 8 cantieri su 10 aziende emiliano-romagnole che hanno lasciato un segno significativo sull'economia locale, perché dal 2012 ad oggi sui territori colpiti è stato immesso circa 1 miliardo di euro all'anno. Ingegnere Isler, quali sono i prossimi passi?
I prossimi passi intanto sono rappresentati dalle due scadenze più ravvicinate, che sono anche le ultime che riguardano il settore abitativo, cioè al 30 giugno, cioè praticamente domani. Per quanto riguarda la presentazione degli edifici ancora afferenti alle UMI, quindi le UMI dovranno chiudersi, almeno all'attualità, al 30 di giugno come presentazione di richieste di contributo. Mentre per edifici comunque comprendenti anche prime case, quindi abitazioni principali, la scadenza è fissata al 31 di ottobre. Quindi entro l'anno comunque tutte le pratiche dovranno essere definitivamente presentate. Attendiamo circa 1.100 pratiche ulteriori per quanto riguarda le prime abitazioni, quindi per la scadenza del 31 ottobre, questo in funzione delle conferme di prenotazione che sono state richieste, quindi questo è il numero, diciamo, massimo che può eventualmente presentarsi, il che significa che dal punto di vista numerico siamo attorno al 90% di pratiche complessivamente già presentate. Se questo è il trend, riteniamo che l'attività di ricostruzione delle abitazioni private si possa oggettivamente completare in tempi che definirei di breve medio periodo.
Ringraziamo l'ingegner Stefano Isler, dirigente tecnico dell'Agenzia per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, e torneremo a parlare dei risultati della ricostruzione del nostro territorio dopo il terremoto nella prossima puntata, in cui parleremo di beni pubblici e beni culturali. Cinzia Leoni per Radio Emilia-Romagna.